invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Siamo arrivati quindi alla nostra terza puntata sull'invalidità civile. Siamo qui con Elena, perché questa volta sarà Elena che cercherà di spiegarci la situazione dopo aver svolto un'indagine, contattato diversi specialisti, raccolto la documentazione e adesso ci spiegherà che cosa ha capito. Oggi parleremo dei diversi livelli di gravità dell'invalidità civile per le persone in età lavorativa, dai 18 ai 67 anni. Raccomando sempre biro e carta per prendere appunti perché i passaggi sono abbastanza complicati. Allora, Elena, proviamo a cominciare.
Allora, riprendiamo un attimo le linee dell'invalidità civile. L'ultima volta avevamo parlato dell'invalidità civile che riguardava i minori. Oggi invece andiamo a parlare dell'invalidità civile per gli adulti, che per alcuni aspetti si differenzia tra adulti lavoratori, quindi che vanno dai 18 all'età pensionabile, che oggi è di circa 67 anni, ma che può modificarsi anche in base alle leggi. Bisogna fare attenzione nei verbali dell'INPS, anche in quelli che vi arrivano a casa, c'è scritto ultra 65 anni. Non fateci caso, l'età da considerare è quella nella quale scatta l'età pensionabile, che ad oggi è stabilita quindi a 67 anni. Comunque, quanto dirò oggi riguarda appunto gli adulti tra i 18 e i 67 anni, degli over 67 e dell'indennità di accompagnamento parleremo invece la settimana prossima, ma fate comunque attenzione perché molti aspetti sono uguali per tutte le età e quindi se li illustreremo oggi non li dovremo poi affrontare la settimana prossima.
Quindi Elena ci ha dato un'informazione importante. Fate attenzione nella documentazione cartacea dell'INPS che vi arriva a casa. C'è scritto ultra 65 anni, ma quella dicitura è superata. Il riferimento è all'età pensionabile, che oggi è di 67 anni circa, con qualche differenza tra uomini e donne. Grazie Elena per questa precisazione. Allora, parliamo oggi degli adulti tra i 18 e i 67 anni.
E allora riprendiamo il nostro percorso. Nella prima puntata abbiamo visto come si presenta la domanda per l'invalidità civile. Ora invece oggi siamo al momento della visita. Ci si presenta alla visita con un documento valido e si porta tutta la documentazione aggiornata. Il fine della visita è quello infatti di ricevere un verbale dove venga emesso un giudizio medico legale. Il giudizio consiste in una percentuale e eventualmente l'indicazione di una data per una revisione, solo quando però la commissione la ritiene necessaria. Ricordatevi che viene valutato sempre il qui e ora del danno funzionale, non la prognosi e quindi la gravità della patologia. Quindi la visita è fondamentale per il formarsi del giudizio della commissione, che terrà conto sia della documentazione clinica presentata, sia di quanto osservato durante appunto la visita. Sono visite dove è fondamentale l'aspetto medico-legale, soprattutto quello certificato dagli specialisti che vi seguono e che scrivono una relazione dove viene illustrato quello che è stato il vostro percorso sanitario e la diagnosi. Può esserci una singola diagnosi oppure più diagnosi insieme. La persona che deve fare la visita può essere accompagnata da un familiare o anche da un'altra persona di sua fiducia. Di solito nella visita si preferisce far entrare un solo accompagnatore, qualora serva, perché se non è necessario, ovvero se non siamo di fronte a dei problemi cognitivi gravi, di comportamento o situazioni fisiche che non permettono l'autonomia della persona che deve fare la visita, si preferisce parlare con il diretto interessato tranquillamente e liberamente.
Fin qui mi pare tutto chiaro. Passiamo ora a spiegare che diritti e che benefici derivano dalle varie percentuali che la Commissione può stabilire.
Allora, cominciamo dalle situazioni meno gravi. Una risposta che può essere data è: il paziente risulta non invalido. Ecco, il non invalido non deve essere interpretato come offensivo rispetto al fatto che il paziente invece magari una patologia ce l'ha. Però è bene ricordarsi sempre che quando si fanno le visite il riferimento è sempre una gazzetta ufficiale che contiene tutte le patologie più o meno conosciute e a fianco di ciascuna, in considerazione del danno riscontrabile, appare una percentuale, per cui ci sono delle patologie che non raggiungono quello che per noi è il limite, cioè il cut-off, per cui uno inizia ad avere una percentuale di invalidità. Per essere precisi, se uno non raggiunge il 34%, è considerato non invalido ed è questa la risposta che riceverà. Quindi non invalido non vuol dire che non ha la patologia, ma che la sua patologia in quel momento, per le limitazioni che lui ha, non raggiunge il 34%.
Ma la commissione ha una percentuale fissa segnata, diciamo, sulla gazzetta ufficiale, sulle linee guida per ogni patologia, oppure ha una possibilità di scelta?
Allora, in alcuni casi c'è una percentuale fissa, per alcune patologie è indicato un range, ad esempio tra il 40 e il 50%, e la commissione può decidere che numero attribuire, però dentro quel range.
Se raggiunge il 34%, che cosa accade?
Allora, il 34% dà adito alla detrazione fiscale negli ausili per i pazienti ipoacusici, cioè per le persone che sentono poco. La persona che inizia ad avere un deficit uditivo importante e al quale viene proposta la protesizzazione per avere uno sgravio fiscale, cioè una detrazione fiscale, deve avere in mano questo documento che attesta che la commissione invalidi ha certificato la sua patologia. Quindi il 34% è fondamentale soprattutto negli ausili. Questo vale per gli ipoacusici come vale per le CPAP nei pazienti con le OSAS.
Cosa sono le OSAS?
Le OSAS sono tutte quelle malattie che riguardano le apnee del sonno, che vengono valutate dal pneumologo che prescrive come indicazione un ausilio terapeutico, una macchinetta, la famosa CPAP notturna, che serve appunto a respirare bene anche durante la notte. Per comprare questa macchinetta, una delle indicazioni è quella di avere un'invalidità civile superiore al 34% per ottenere appunto una detrazione fiscale. E mi permetto di segnalare che è importante avere in mano il verbale dell'invalidità civile prima di sottoscrivere qualsiasi acquisto. Quindi, qualora siate in ballo con protesi acustiche, eccetera, non firmate alcun contratto di acquisto prima di avere il verbale di invalidità civile, perché altrimenti la detrazione poi non può essere applicata.
Benissimo, passiamo ora alla fascia successiva. A che percentuale scatta?
Allora, dopo la fascia del 34% c'è il 46%. Il 46% non dà benefici economici, però permette di richiedere la legge 68, che è quella che permette l'iscrizione alle liste speciali per il collocamento al lavoro di soggetti disabili. Quindi, se a una persona viene riconosciuta un'invalidità uguale o superiore al 46%, questa persona può presentare la domanda per avere la legge 68. Dedicheremo poi più avanti, Vittorio, una puntata specifica a spiegare come presentare i vari aspetti della legge 68.
Il 46%, questo è un punto fondamentale, dà quindi diritto ad essere inserito nelle liste di quello che una volta era chiamato il collocamento mirato. Come medico del lavoro aggiungo che ogni azienda, in base al numero totale di dipendenti che ha, deve assumere un certo numero di lavoratori con la legge 68, quindi un certo numero di persone che hanno avuto riconosciuto un'invalidità uguale o maggiore del 46%. Comunque, come hai detto, dedicheremo un'intera puntata alla legge 68.
Ecco, lo stadio successivo si raggiunge poi con il 67%. Per essere precisi, vi dico anche che io vi cito queste percentuali perché sono quelle che sono più usate di solito, ma ci può essere anche la commissione che vi dà ad esempio un 50% come risultato della visita. In questo caso e fino al 66% sono validi i benefici raggiunti con il 46%. Se una persona raggiunge il 67% entra nella fascia successiva. È uno step importante perché con questa percentuale, cioè 67%, si ha l'esenzione dal ticket sanitario, che è un'esenzione su tutti i farmaci inseriti nelle liste del servizio sanitario. Attenzione però, non è l'esenzione per patologia che uno può avere, perché ha il diabete piuttosto perché ha l'ipotiroidismo e allora non paga i farmaci che servono per curare quella specifica patologia. L'esenzione che scatta con il 67% è un'esenzione ad ampio raggio che permette di non pagare il ticket di tutti i farmaci del servizio sanitario.
Attenzione, perché questo è un passaggio molto molto importante, perché qui entra in gioco un fattore economico. Passiamo ora alla fascia successiva, che è quella che prevede quindi un quantum economico. È così?
Sì, esattamente. La fascia successiva scatta al 74% e va fino al 99% ed ha diritto all'assegno di invalidità, che in questo momento è di circa 330 euro al mese. Però ricordatevi sempre che la cifra si può modificare nel tempo. L'assegno però viene percepito solo da chi ha un reddito personale inferiore ad una determinata cifra, che in questo momento è di circa 5.736 euro. Se una persona ha un reddito superiore, non percepisce l'assegno di invalidità. Quindi, se una persona ha un'invalidità dell'80%, ma lavora e il suo stipendio supera la soglia oggi stabilita a 5.736 euro, non avrà diritto all'assegno. Se invece non la supera, avrà diritto anche all'assegno.
Ecco, precisiamo che stiamo parlando del reddito annuale, quindi di una soglia annuale. Immagino che uno possa segnalare di anno in anno all'INPS eventuali modifiche della sua retribuzione. Perché potrebbe accadere che un anno una persona superi la soglia e l'anno seguente quella stessa persona non la superi, oppure il contrario.
Sì, certo, esattamente. In questo caso si segnalano i cambiamenti all'INPS utilizzando un particolare modulo.
Bene, siamo arrivati così al 100%. Cosa accade quando si raggiunge questa percentuale di invalidità?
Allora, se una persona al 100% di invalidità raggiunge la cosiddetta pensione di invalidità. La cifra base è la stessa dell'assegno di invalidità, ma con due particolarità. La prima è che la soglia da non superare per ricevere la pensione di invalidità non è più 5.736 euro come per l'assegno di invalidità, ma è di 19.461 euro, quindi è molto più alta. Ricordo che parliamo sempre di reddito personale. Quindi se uno ha un reddito superiore ai 19.461 euro, che è la soglia stabilita per il 2024, allora non percepirà la pensione di invalidità.
Bene, qual è la seconda particolarità per le persone che arrivano al 100% di invalidità civile?
Allora, recentemente è stata inserita una nuova misura che si chiama incremento al milione. Attenzione, non fatevi illusioni, non vi daranno un milione, ma l'incremento al milione è una misura che consente un aumento sostanziale delle pensioni di invalidità civile. Per poter beneficiare dell'incremento, le persone che hanno il 100% devono rientrare nei seguenti limiti di reddito che vi vado a dire. Reddito individuale, che non deve superare i 9.555,65 euro, oppure reddito coniugale per il pensionato sposato, che non deve superare i 16.502,98 euro. A quanto corrisponderà l'aumento della pensione dipenderà poi da dei calcoli che sono estremamente complessi e che tengono conto di vari indicatori.
Quindi possiamo dire che per tutti quelli che hanno il 100% e che stanno sotto la soglia di reddito di circa 19.000 e oltre euro, arriverà una pensione di invalidità di una certa cifra uguale per tutti. Quelli che però hanno un reddito individuale ancora decisamente più basso, e cioè sotto i 9.555,65 euro, allora riceveranno qualcosa in più ed è chiamato incremento al milione. Possiamo quindi dire, Elena, che l'incremento al milione è una misura per aumentare le pensioni di invalidità per coloro che hanno dei redditi molto bassi?
Sì, certo. E attenzione, c'è un aspetto molto importante da chiarire. Quando vi arriva a casa il verbale dell'INPS con su scritto 100%, noterete che sotto c'è una scritta inabilità lavorativa totale e permanente. Questa è una dicitura che crea molta confusione, Vittorio.
Infatti, durante questi ultimi anni a 37.2 sono arrivate molte richieste di spiegazione, proprio a proposito di quella frase.
Esatto, ci siamo accorti più di una volta che di questa problematica, che è legata soprattutto alle persone ancora in fascia lavorativa, perché la dicitura recita proprio 100% inabilità lavorativa totale e permanente, però appunto è una vecchia dicitura dell'INPS stampata nel referto, ma che non ha nessun valore. Non c'è alcun divieto per le persone con il 100% a lavorare, sia che stiano già lavorando al momento della visita per l'invalidità, sia che trovino un lavoro dopo la certificazione di invalidità. Quindi con il 100% si può lavorare tranquillamente, nessuno pensi anzi di mollare il lavoro perché gli è arrivato questo verbale con scritto 100% inabilità lavorativa totale permanente. Ovviamente, se lavorando la persona supererà come reddito personale la soglia definita ogni anno, che appunto, come abbiamo detto, per il 2024 è di poco superiore ai 19.000 euro, ecco, a quel punto non percepirà la pensione di invalidità. Ma questo non dipende da lavorare o no, ma dalla retribuzione che una persona riceve.
Ma oltretutto, come per ogni verbale, qualunque sia la percentuale, può accadere che la commissione abbia indicato la necessità di una revisione dopo uno o più anni. E la revisione potrebbe anche concludersi, se la situazione clinica è migliorata, con un abbassamento della percentuale di invalidità. E questo può accadere anche a chi ha ricevuto il 100%. Quindi non lasciate mai il lavoro per ottenere la pensione di invalidità, ovviamente se siete in grado di continuare a lavorare, giusto?
Esattamente, quindi se una persona al 100% può benissimo lavorare e se non supererà la soglia stabilita non perderà il beneficio economico. La legge non vieta di lavorare e attenzione, la legge non vieta di lavorare neanche, e sottolineo neanche, se una persona come risultato della visita di invalidità avrà l'accompagnamento, per la precisione l'indennità di accompagnamento, che è il livello più alto che può essere attribuito a una persona come valutazione della gravità dell'invalidità.
La prossima volta noi parleremo dell'invalidità civile per gli ultra 67enni, cioè coloro che dovrebbero essere già in pensione, ma parleremo anche dell'indennità di accompagnamento, delle revisioni, di cosa accade a chi non si presenta a visita, del ricorso, riesame, richiesta di aggravamento. Grazie Elena, mi pare che siamo riusciti a fare un po' di chiarezza.
Grazie a te.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.